Abbiamo invitato oggi per iniziare appunto questa riflessione Paolo Ambruschi, giornalista attuale e giornalista di Avvenire, specializzato in tematiche sull'immigrazione. Poi si presenterà da sé. A cui abbiamo chiesto un approfondimento di tipo geopolitico sulla Romania, di aiutarci a entrare a conoscere meglio questo paese dal punto di vista anche storico, tutto qualche cenno all'attualità, e poi la conoscenza appunto anche della dimensione economico-politica e un focus particolare anche sugli scenari migratori. Allora, lascio la parola a Paolo.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io mi chiamo Paolo Ambruschi e faccio il giornalista, sono un inviato del quotidiano Avvenire, sono però stato per tanti anni qua alla Caritas Ambrosiana come responsabile dell'ufficio stampa, mi sono occupato appunto anche di tematiche relative alla migrazione e alla tratta, alla strada, molto legato alla strada, con i mensili di strada scarte tennis. E io la Romania l'affronto certamente darò un inquadramento storico, ma io sono di mestiere uno storico, come si dice, dell'istante, quindi cerco di vedere quelli che sono da cronista i temi che mi hanno più incuriosito. Io sono stato in Romania un paio di volte, l'ultima ormai però 4 anni fa, quindi insomma quelle cose che mi hanno incuriosito e penso magari possano interessare anche voi, le ho cercate un po' di inquadrare e sono andato un po' indietro nel tempo, perché come sempre succede quando si affrontano i temi dell'attualità, le radici stanno molto 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 lontano. Tra l'altro quello che mi ha colpito, lo dico tra i temi che affronterò, c'è un certo richiamo appunto al tema del sottosviluppo, delle riforme mancate, della grande disuguaglianza sociale che c'è stata in Romania. Io ho trovato un parallelo anche con voi, soprattutto con certe regioni del sud dell'Italia, quindi questo tema della povertà, delle riforme mancate, della politica che non funziona, insomma, che è il tema di grande attualità oggi, è un tema che abbiamo tutto sommato in comune anche noi. Poi l'altro tema grosso, questo l'accordo della tratta, degli scenari migratori, quindi come dicevo anche il tema delle disuguaglianze economiche e sociali, c'è un grosso problema ancora che va in tutto l'arco della storia romena, che è quello del nazionalismo che c'è anche oggi, che in un qualche modo ritorna anche nei scenari migratori, mi riferisco soprattutto al tema dei rapporti con quella che noi chiamiamo impropriamente Moldavia, che si chiama poi Moldova. Beh, tanto per quanto riguarda la grande peculiarità, no, che riguarda la Romania, è la lingua, mai definire il romeno una lingua slava, è una lingua neolatina, ed è una lingua quindi comune a quelle dell'Europa meridionale. Questa lingua latina, che è stata introdotta poi nel corso dei secoli con la stampa, è stata usata soprattutto dalla Chiesa, ha contribuito all'unificazione dei tre grandi territori che hanno dato origine alla Romania, che sono la Moldavia, la Valacchia e la Transilvania. Rapidamente, economia fin dai tempi, insomma, medievali, insomma, sono partito poi dall'impero romano, che è poi quello che ha portato la lingua latina, però ovviamente c'era un'agricoltura e il commercio che si sviluppa lungo l'asse del Danubio e arriva verso il Mar Nero, quindi il tipo di economia che abbiamo visto. Poi insomma, faccio un po' appello alla vostra memoria, c'è la lotta che c'è nel corso dei secoli, nel millennio scorso, tra la potenza ottomana, gli austriaci, la Russia zarista, insomma questo territorio balcanico e carpatico in genere vive soprattutto di questi grandi confronti, no? Anche l'impero britannico a un certo punto dell'Ottocento, la nascente potenza tedesca, vogliono inserirsi in questo spazio soprattutto per evitare che si espanda la Russia, che voleva arrivare sotto imperiale fino all'Adriatico. Quindi in questo scontro continuo, cioè l'impero ottomano che sta andando a morire nell'Ottocento, nasce a un certo punto la Romania, che è interesse che sorga e che vada un po' a impadronirsi di quelli che erano i territori dominati dall'impero ottomano, con accordo dell'impero austriaco e dello zar. Insomma, a un certo punto, alla metà dell'Ottocento, viene dato una costituzione alla alla Moldavia e alla Valacchia, è diventato un reggente, un principe reggente, e quindi comincia a delinearsi l'unione che è un po' l'embrione di quello che è lo Stato romeno. Ecco, c'è una grossa peculiarità, come dicevo, la lingua. Fin dall'inizio, in questo anelito di prima libertà, c'è uno scambio culturale forte con la Francia. Quindi c'è l'élite romena va a studiare a Parigi, e da Parigi importa un po' quello che è il pensiero liberale e anche la prima forma dello Stato. Quando poi, dopo i morti del 1848, si arriva nel 1860, circa come noi, a costituire una prima forma di indipendenza, la prima forma amministrativa è quella della Francia, quindi la Romania viene divisa in distretti sul modello proprio francese. Parlando di quello che è successo nell'Ottocento, dicevo, le riforme mancate, il governo liberale, intorno agli anni 60, realizza la prima riforma, che è quella di andare a sottrarre e satanizzare i terreni alla Chiesa, un po' quello che è successo anche qua in Italia, e il passaggio successivo è quello di fare la riforma agraria, che è quello che è successo anche qui. Il problema è che la riforma agraria prevedeva che i terreni fossero dati per due terzi circa alla classe dei boiardi, quindi alla classe dei funzionari di Stato, tolte i latifondisti riescono invece a invertire le proporzioni, per cui si prendono anche i terreni della Chiesa e il latifondo tutto sommato si espande, e questo determina fino alla fine, già dalla fine dell'Ottocento, una grandissima arretratezza economica, no? C'è una grande parcellizzazione della terra, quindi sostanzialmente viene data ai contadini la terra per la sussistenza, e c'è il grande latifondo improduttivo. Questo determina all'inizio del Novecento, quando cominciamo a parlare un po' più sistematicamente, uno Stato romeno che è fondamentalmente diviso tra una città, dove le città, penso soprattutto a Bucarest, a Sibiu, in mente sono le città in quel momento più vitali, che hanno una parvenza, diciamo, di borghesia, soprattutto commerciale, e un po' di burocrazia. Per il resto c'è questa grande povertà rurale e totale assenza di industrie. Quindi ci sono circa 7 milioni di abitanti, l'80% viveva nei villaggi, dicono i dati demografici dell'epoca. I grandi proprietari terrieri, che sono classificati dalle statistiche storiche in 5.000, per dare un'idea, detenevano la metà della superficie coltivabile. Andiamo agli anni della prima guerra mondiale, quando comincia a delinearsi quella che è il sogno della grande Romania, dicevo, il nazionalismo, un altro tema che è ricorrente. Intanto c'è la fine dell'impero ottomano, negli anni 10 del secolo scorso. Se vi ricordate, l'Italia partecipa un po' al saccheggio, siamo andati in Libia, che era sotto la giurisdizione ottomana. La Romania, anche questa, sta un po' all'assalto, poi partecipa alla prima guerra mondiale, anche qui con finanziamenti italiani, perché l'Italia cerca di stabilire subito un buon rapporto, e da questa viene poi premiata, si ingrandisce notevolmente, incorpora la Bessarabia, che sarebbe tutto sommato il territorio attuale della Moldavia, e poi altri territori, la Transilvania anche, e arriva a una estensione di 294.000 km quadrati, raddoppiando nel 1920 la popolazione rispetto a quella che era all'inizio del Novecento. Quindi è la grande Romania, il sogno si concretizza. C'è sempre la questione degli anni 20 della riforma agraria, si forma un partito contadino per affrontare la questione, ma non riesce anche qui a fare le riforme in questo momento. In questi anni c'è anche qui quindi un grosso malcontento contadino, una situazione un po' simile a quella che c'è in Italia, ci sono delle grandi spinte, ci sono i partiti autoritari che quindi stanno nascendo, l'idea che la democrazia e la Costituzione tutto sommato non servono, e quindi si arriva vado rapidamente, anche loro arrivano ad avere il fascismo, a sospendere le libertà costituzionali, la democrazia, però ci arrivano verso la fine degli anni 30. Il movimento fascista è quello delle guardie di ferro, C'è poi da dire che in quel momento loro avevano anche la forte pressione della Germania nazista, perché la politica di Hitler era quella di incorporare i territori, e c'è una minoranza tedesca che vive anche in Romania, quindi c'è un problema, diciamo, di influenza del Terzo Reich. Terzo Reich con il quale alla fine loro si alleano e entrano nell'asse, quello che è stato costituito dall'Italia, principalmente dalla Germania nazista, c'era anche l'Ungheria, c'era anche la Croazia e c'è anche la Romania. E tutto sommato da questa operazione non traggono grande vantaggio. Se vi ricordate, in quegli anni c'era stato il patto Molotov-Ribbentrop, e quindi in un certo senso all'Unione Sovietica facevano gola i territori della Moldavia, soprattutto quella che è ancora oggi chiamata la Transnistria, dove c'era una minoranza russofona, la ottengono, quindi per ordine di Hitler la Romania deve rinunciare a una parte del proprio territorio e deve adeguare nei primi anni 40 la sua economia a quelle che sono le richieste della Germania. Hanno anche loro un duce, il conducatore, che si chiama Antonescu. Il re in quel momento è Carlo, e arrivano alla fine degli anni, alla fine della guerra, nel 1944, anche loro fanno colpo di Stato sostanzialmente, c'è cioè il nuovo reggente che è Re Michele, che prende il potere, fanno un fronte di salvezza nazionale nella primavera del 44, dal 44 al 45 combattono insieme agli alleati e riescono a liberare il paese, però ricadono sotto la sfera dell'influenza sovietica. C'è l'accordo di Yalta che stabilisce che la Romania sia sotto l'influenza sovietica, anche se loro non hanno proprio questo legame culturale e storico con quella che era la Russia, quella che adesso da 30 anni circa è diventata l'Unione Sovietica, quindi seguono un po' quello che è tutto il percorso di comunistizzazione di quella che diventerà poi la Cortina di Ferro. Quindi si forma prima un governo di coalizione nazionale, poi vengono imprigionati i partiti che non sono comunisti, vengono formati dei partiti fantoccio, perché in genere sono il Partito Contadino, il Partito del Popolo, delle formano delle pseudo coalizioni, si tengono. Dopo il 45 delle elezioni sono generalmente truccate, danno la maggioranza al Partito Comunista e gli oppositori vengono messi in prigione oppure se ne vanno. Quindi dopo, dal 46 al 50, viene avviato quello che è il classico programma di nazionalizzazione, di statalizzazione della proprietà privata, dell'industria, delle banche, delle assicurazioni, e poi i piani economici quinquennali, la sospensione di quelle che sono le libertà di espressione di stampa e l'emanazione di una nuova Costituzione. E arriviamo al 1950 con l'emergere del primo leader comunista che è Gheorghe Dei. La peculiarità del comunismo romeno è quella però di tenere una autonomia rispetto a Mosca, che è già marcata nei primi anni 50, soprattutto nel 1953, scusate, quando muore Stalin. Aderiscono nella metà degli anni 50 al patto di Varsavia, ma per preservare in funzione più tutelante dell'identità romena che non per un fatto di mutuo soccorso, per intervenire a reprimere poi, come succede nel 56 a Praga o nel 68 nel 56 a Budapest e nel 68 a Praga. Non partecipa infatti la Romania ai due tentativi di repressione, due repressioni che vengono effettuate, quindi dà subito in questi due momenti un segnale di discontinuità militare molto forte e apre molto il Partito Comunista invece all'Occidente, apre l'Occidente ai rapporti con l'Occidente, non ancora gli investimenti occidentali, però l'obiettivo, anche qui richiamo la Francia, è quello di giocare il ruolo che in quel momento giocava De Gaulle all'interno del Patto Atlantico, quindi una sostanziale autonomia e una forza che è in grado di prendere delle decisioni autonome rispetto all'Unione Sovietica. Gheorghe Dei muore senza aver lasciato una grandissima traccia, perché quello che viene dopo è il dittatore che ricordiamo tutti, che è Ceausescu. Ceausescu che ha questa caratteristica, viene vissuto in Occidente fino a circa inizi degli anni 80 come un grande innovatore, un leader autonomo, quasi riformista, più filo occidentale dopo comunista, e in realtà la storia, poi uno studio più sistematico, dimostra che era instaurata una dittatura, quella che può essere oggi la dittatura nordcoreana o quella dell'Eritrea, cioè una dittatura soffocante e una dittatura dinastica. Primo esempio forse di, viene definito dagli storici, socialismo dinastico. Qual è il suo progetto? Il suo progetto è quello di aprire agli investimenti esteri e di centralizzare le economie, ma di arrivare a una completa autonomia rispetto a Mosca. Non è un progetto che è campato per aria, perché dal punto di vista agricolo effettivamente la Romania ha diverse potenzialità. In più ha petrolio, ha gas, ha bauxite, ha rame, ha materiale, ancora oggi non completamente sfruttato. Che cosa lo frega? Lo frega lo shock petrolifero del 73, quindi lui ha sostanzialmente contratto un forte indebitamento con l'estero, e i debiti si pagano, aumentano i prezzi, aumentano gli interessi, e lui deve restituire questi soldi. Quindi dalla metà degli anni 70 all'89, quando crolla, nonostante la buonissima immagine all'estero, lancia questa campagna economica che ha determinato, ha lasciato, credo di sentendo anche le testimonianze, insomma, penso che se conoscete persone romene di una certa età se ricordano quello ancora con terrore quel periodo, quella campagna di forte razionamento del cibo, dell'energia elettrica, dell'acqua in campagna e in città, tanto da determinare dei periodi anche d'inverno di totale assenza di riscaldamento, no? Razionamento proprio feroce per ripagare questi debiti. E quindi in nome dell'autonomia della Romania porta avanti questa politica, a un certo punto contro il suo stesso popolo, no? C'è poi parallelamente questo inasprimento forte della contro la libertà di stampa, questa sicurezza famosa, la ricordate? Venne famosa alla fine degli anni 80, questa polizia segreta che si infiltra dappertutto, e come disse il grande presidente Václav Havel, il vero problema di questa dittatura non è tanto il danno economico ma il danno morale, no? I racconti dei romeni sono terribili, una famiglia di 3-4 persone, uno molto probabilmente era una spia che era disposto per la fame a vendere il marito, la moglie, i genitori, insomma, quindi sono stati dei danni da questo punto di vista terribili, e questo non è un aspetto che viene indagato dagli storici, però ovviamente chi conosce, insomma, la psicologia sociale, la psicologia dell'individuo sa quali possano essere le conseguenze. La moglie intanto è il numero due del regime, no? La che viene fucilata poi nell'89 con lei, i figli detengono delle partecipazioni di maggioranza, se così si possono chiamare, nelle principali aziende del regime, e quindi si arriva a, posso anche dirvi, un articolo dell'82 in cui diceva, lo cita il Fondo Monetario Internazionale, il quotidiano comunista Scintilla, che raccomandava ai romeni di ridurre il consumo alimentare quotidiano di 500 calorie perché erano superflue. Questa è un po' la politica economica riassunta sostanzialmente. Ecco, dal punto di vista dell'immigrazione devo dire che, se posso fare una battuta per quanto riguarda la tratta, anche Ceausescu aveva una sua politica, e tutto sommato si fece pagare dagli israeliani per riavere gli ebrei che erano rimasti in Romania, e dai tedeschi, per riavere i tedeschi che erano arrivati in Romania negli anni 70, lì di mezzo sostanzialmente. I tedeschi in Romania erano nel 1930 760.000, nel 77 sono 358.000. Pagavano una cifra variabile tra i 2 e gli 8.000 dollari a testa, quindi anche da questo, dalla vendita dei suoi cittadini per tornare, per scappare poi da questo inferno, c'era sostanzialmente anche un prezzo determinato. Arriviamo al 1989, comincia il 1989 con un discorso trionfale di Ceausescu, cioè il congresso del partito che lo rilegge segretario, lui dice che hanno restituito 21 miliardi di dollari in debito, che va tutto bene, c'è un'insurrezione, l'89 è l'anno dell'insurrezione in tutta Europa, ci sono anche qui dei leader, c'è il pastore calvinista, più famoso forse Laszlo Tokes, poi c'è la professoressa, il professor Corneo, cioè, ci sono poeti, ci sono intellettuali, però vabbè, qui sostanzialmente il dibattito è se sia stato alla fine un una rivoluzione o una congiura di palazzo. Io tendo più a pensare a una congiura di palazzo che a una rivoluzione. Se vi ricordate le immagini di Tini Giovara, furono il primo grande falso dimostrato dal punto di vista informativo, cioè ci fu sì la repressione di Tini Giovara, ma non ebbe quelle dimensioni così grosse che fecero poi insorgere il paese. Quindi avvenne una manipolazione da chi aveva in mano i mezzi di informazione. Lo stesso processo, il 25 dicembre 89, con fucilazione del dittatore di sua moglie ormai in fuga dopo che il paese era insorto, stanno a dimostrare che lui conosceva benissimo chi, no? Se vi ricordate le immagini, chi aveva di fronte, quindi probabilmente erano stati i suoi numeri 2, numeri 3, numeri 4, che poi vedremo negli anni 90 restano comunque attaccati al potere, che si sono liberati del dittatore scomodo. Ecco, do solo un altro cenno a un fatto storico che è stato importante, soprattutto per Bucarest. Se voi vi ricordate, sempre in quegli anni faceva un po' da stridore la situazione economica con la grandiosità, per esempio, del palazzo presidenziale che fece costruire Ceaușescu. Ci fu un terremoto nel 77 che colpì quasi 33.000 abitazioni nella capitale. Lui ne approfittò per risistemare, abbattere una serie di quartieri storici anche con edifici di pregio, e fece costruire questi grandi palazzi con questi grandi viali per dare appunto l'idea, insomma, della potenza, della solidità del regime. Altra cifra che fu interessante, ovviamente venne pagata, quindi dietro la fame che ci fu, insomma, in quegli anni, e dietro le sofferenze c'è anche il prezzo di questa mega Romania. Il tema della grande Romania, tra i fratelli del patto di Vassallo ovviamente non poteva rivendicare la Moldavia, quindi anche qui con un escamotage caro a molte dittature, puntò sull'aumento della popolazione, quindi soprattutto nelle campagne lanciò una campagna di raddoppio della popolazione. Da 1977-80 al 2000 la popolazione romena doveva raddoppiare, quindi grandi incentivi alle famiglie, però quando nel 1989 crolla, questi incentivi non ci sono più, nelle campagne c'è poco da mangiare, i bambini vengono abbandonati e vanno verso la città. La storia viene raccontata bene da Prada, che compie 20 anni quest'anno, la ONG Minute, no? Chi è andata nelle fogne a togliere i bambini di strada e a cercare di occuparsi dei bambini di strada, che poi molto spesso sono dietro molti episodi anche criminali sconcertanti che ci sono stati in questi 20 anni, ma chiaramente sono esperienze che hanno probabilmente devastato psiche e comportamenti di molti bambini abbandonati dalle famiglie per fame. Quindi questo è uno dei lasciti grossi dal punto di vista sociale di un regime che, come vedete, ha lasciato queste grandi devastazioni morali, ripeto, economiche e sociali. Però, come sempre succede, non è come è successo in Italia, il 26 aprile 1945 il 75% della burocrazia fascista era ancora lì, c'è rimasta fino alla pensione, quindi non cambia niente neanche in Romania, e fino alla metà degli anni 90 circa sostanzialmente c'è un governo che si occupa di passare la transizione, si chiama in vari modi, fronte di salvezza nazionale, ma sostanzialmente è, diciamo, la parte più presentabile, se gli storici non la definirebbero così, insomma io sono un giornalista del vecchio regime, quindi c'è Iliescu, forse vi ricordate, che nel 1990 davanti alle proteste degli studenti dove l'Ampia Democrazia manda i vecchi sostenitori di Ceaușescu, i minatori con la sicurezza a bastonarli a sangue per far capire che insomma le cose non sono cambiate poi più di tanto, e c'è, secondo dei rapporti della Commissione Europea a metà degli anni 90, c'è sostanzialmente un ibrido sociopolitico, perché c'è un progressivo passaggio alla democrazia e all'economia di mercato, però cercando di preservare, ma anche positivamente, anche per evitare la catastrofe che per esempio in quel momento sta avvenendo in Russia, dove c'è invece stato un passaggio molto più traumatico all'economia di mercato. Quindi il progetto era quello di arrivare probabilmente a una socialdemocrazia, tenendo però alcuni capisaldi che non potevano essere in quel momento l'industria nazionalizzata, no? Il problema della proprietà terriera, il problema della proprietà privata che continua a essere rinviato fino ai primi anni 2000, costituiscono un problema grosso per lo sviluppo, insomma, non vengono affrontati politicamente, probabilmente non c'è neanche la forza, la mania, ripeto, è arrivata impoverita questo passaggio, e questo è il primo motivo, diciamo, che determina poi alla fine degli anni 90 la grande ondata migratoria. In quegli anni c'è una ristrutturazione delle industrie nei paesi dell'est, no? Sostanzialmente questi grandi combinat, chiamati per esempio nella Germania est, ma il tema un po', la parola viene un po' estesa a tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia. Il combinat resta per qualche anno, poi viene smantellato perché non è più produttivo. Dal punto di vista geopolitico c'è un grande cambio, insomma. Iliescu, per esempio, questa è stata una sua intuizione, capisce che non, insomma, ha paura fondamentalmente di quello che può diventare la Russia, quindi tende, come tutti i paesi dell'est, anche la Romania, europea, a staccarsi il più possibile dall'influenza dell'ex Unione Sovietica, e entra a tutti i costi come ultimo atto, prima di aver perso le elezioni del 96, quando subentrano i centristi, a entrare nella NATO, quindi vincola l'ingresso della Romania alla NATO, al suo mandato, e quindi ce la fa. Quindi la Romania comincia nel 96 ad entrare, e poi nel 97 cominciano tutte le procedure, penso che sia il 97, poi eventualmente corregge lui, che ne sa più di me, però insomma, fondamentalmente dopo la metà degli anni 90 c'è l'ancoraggio anche all'Occidente, all'Europa occidentale, con l'ingresso, la decisione di entrare anche nell'Unione Europea. Questo determina anche l'arrivo di finanziamenti, perché tutto sommato la Romania si presenta economicamente come un paese in via di sviluppo, quindi in quel momento vengono stanziati dei fondi, c'è l'allargamento dell'Unione Europea anche ai paesi che provengono dall'Unione Sovietica o dal patto di Varsavia, e quindi è oggetto di fondi. Qual è il problema? Il problema è che questi fondi, però, a mancanza di un'economia e di imprenditori, se ne accaparrano fondamentalmente gli investitori esteri. La Romania diventa in quel momento, per le aziende italiane, per le aziende tedesche soprattutto, un terreno di investimento. Se vi ricordate, in quel momento cominciano le prime delocalizzazioni anche della nostra industria, no? La Confindustria del Veneto apre degli sportelli in Romania all'inizio degli anni 2000 fino agli 90, perché comunque si tratta di una manodopera molto alfabetizzata, insomma. Lascito buono del comunismo, che il 97% dei romeni sono alfabetizzati, molto spesso anche a livelli superiori ai quelli dell'Europa occidentale, molti sono arrivati al diploma, molti sono arrivati alla laurea, insomma hanno un problema per loro, ma non per le aziende occidentali, di avere anche dei bassi salari, e quindi è molto conveniente investire lì. Però questo non riesce a coprire tutta la disoccupazione che viene creata con la progressiva chiusura delle aziende e con l'impoverimento delle campagne che sono state abbandonate a lungo anche per conseguenza degli anni di geopolitica, del comunismo, della mancata programmazione. E quindi comincia nel 99 la prima grande ondata migratoria, cui fa seguito una seconda ondata nel 2002, quando c'è ormai la decisione ratificata un voto popolare di entrare nell'Unione Europea, e quindi sostanzialmente c'è un passaggio, sono circa 22 milioni i romeni, sono Francia, Spagna e Italia, sono i paesi che vengono individuati come mete proprio per questa affinità linguistica e culturale, con i lavori che vanno dal lavoro domestico delle donne al lavoro per esempio nell'edilizia degli uomini, anche come dire, sotto le loro qualifiche. Molto spesso troviamo ingegneri che fanno appunto lavori di muratura, no? Quindi non hanno problemi da questo punto di vista, però appunto hanno il problema di mandare soldi a casa. E la Romania nel 2007, diceva la Caritas italiana, aveva ben 7 miliardi di rimesse dagli immigrati, quindi è una consistente fetta del PIL che mantiene molte famiglie. Questo ovviamente poi ha dei grossi costi sociali che vedremo. Io completo un attimo il quadro politico dicendo appunto che nel 2003 viene approvata questa nuova Costituzione di stampo europeo, ha un carattere, diciamo, parlamentare, alla Repubblica, mentre prima era più presidenzialista la Costituzione del 91, che venne fatta approvare la Fonte di Salvezza Nazionale. E poi c'è la questione politica che va avanti ancora oggi. Nel 2007 appunto c'è l'ingresso nell'Unione Europea, c'è poi questo continuo alternarsi con grande conflittualità tra il Partito Socialdemocratico e sostanzialmente il Partito Conservatore. Dal 2004 hanno questo presidente Basescu, che è stato messo due volte in stato di impeachment, credo che sia caso unico nella storia della democrazia, due volte è stato però con un referendum rimesso in carica, quindi sostanzialmente impeachment perché? Impeachment perché è andato oltre i suoi compiti, sostanzialmente ha interferito nel lavoro del governo, quindi la situazione è di continua tensione. Adesso l'anno prossimo ci saranno ancora le elezioni presidenziali, però lui ormai ha 8 anni che è lì, insomma, con dei passaggi di sospensione di circa un anno in tutto, due volte, appunto 2007 e l'altra volta è stato pochi mesi fa. Ci sono stati dei momenti di espansione, però la Romania nel 2008 ha subito molto la crisi finanziaria, grande crisi che stiamo ancora vivendo sostanzialmente, quindi questo ha, loro avevano molti prestiti dalla Germania, ovviamente sono anche loro nell'ambito di influenza, come noi, della Germania, quindi non si scappa, e nel 2009 hanno avuto dei prestiti e adesso stanno facendo dei grossi sacrifici per restituire questi prestiti, per non far salire lo spread, insomma una canzone che conosciamo, ecco. E c'è stato, ecco, dal punto di vista sociale c'è stato un grande rivolgimento a gennaio del 2012, sembrava che fosse il preludio a una rivoluzione che poi non c'è mai stata, c'è stato invece un cambio di governo, oggi c'è un governo socialdemocratico con il presidente invece conservatore, quindi c'è un forte conflitto istituzionale. Dicevo appunto dei costi sociali dell'immigrazione. Prima di chiudere, poi volevo parlare ancora della minoranza e del tema del nazionalismo della Grande Romania, che in qualche modo influenza ancora oggi il problema, soprattutto migratorio. Dicevo, i romeni in Italia sono 1 milione circa, quindi c'è stato un grande arrivo questi anni con i ricongiungimenti. Sono rimasti però i ragazzi, e c'è il problema grosso dei bambini soli, che sta cominciando ad essere affrontato ormai da tempo con dei progetti. Avevo trovato dei dati che dicevano che ci sono circa 200.000 bambini che sono senza genitori, quindi l'altro scenario dell'immigrazione che vediamo sono bambini che vengono affidati, quando va bene, alle nonne, insomma, o agli zii, oppure a famiglie di amici, insomma, ecco, quindi c'è un problema grosso che viene sentito anche dallo Stato romeno. Ci sono anche dei progetti dell'Unione Europea, però ovviamente non si riesce a uscirne. Per quanto riguarda un altro dato interessante che riguarda l'Unione Europea, appunto c'è stato questo grosso ondata di finanziamenti per consentirle di entrare negli standard europei, però appunto se lo sono accaparrate soprattutto le aziende straniere, e dicevano che tutti i dati dicono che la Romania ha assorbito solo il 10% dei fondi strutturali che le erano destinati e ha utilizzato solo il 4,8% dei 4,3 miliardi di euro stanziati dall'Unione Europea per le politiche occupazionali, quindi sono livelli che anche le nostre regioni del sud però hanno, quindi da questo punto di vista c'è purtroppo un drammatico parallelo che dovrebbe farci riflettere. Ecco, l'Italia ha fatto dei grandissimi investimenti, soprattutto nel settore bancario, nelle telecomunicazioni e per esempio nell'energia elettrica. L'Enel è un grande investitore in Romania, perché poi negli anni 30, adesso bisogna dirlo, ci fu da parte del regime fascista, visto che c'era un clima favorevole, quella che loro chiamarono la politica di potenza, cioè verso la Romania, verso l'Ungheria ci furono una serie di azioni e di aiuti ai partiti fascisti e di coinvolgimento di parte dell'elite in programmi culturali come lo studio dell'italiano, nella facilitazione di rapporti economici. Quando poi è caduto il comunismo, questi rapporti sono ritornati, quindi a parte la facilità linguistica c'è stato anche un ponte, diciamo, che si è ricollegato, e quindi anche la nostra espansione vive un po' di questi legami che ci sono stati 50-60 anni prima. Ecco, c'è un aspetto che dicevo sui nuovi scenari che si aprono con la crisi. La Romania ha una caratteristica demografica, un paese vecchio, però un paese che ha tutto sommato una buona capacità. capacità, una buona potenzialità di sviluppo, no? Queste rimesse passate alla crisi resteranno, c'è stato certamente uno sviluppo immobiliare, c'è stato anche uno sviluppo dei risparmi, quindi potenzialmente le basi per la crescita ci sono delle risorse naturali che non sono ancora state sfruttate pienamente, ha bisogno di manodopera per crescere però. Quindi, oltre al fatto che molti immigrati che sono venuti in Italia non hanno probabilmente un progetto definitivo, ma trattandosi di un paese dell'Unione Europea ovviamente contano di tornare, ci sono anche persone che stanno tornando per aprire attività proprio perché comincia ad esserci anche bisogno di servizi, no? Ristorazione, altri servizi che possono comunque portare una persona a tornare a casa con buone probabilità di restarci. Quindi c'è bisogno di manodopera, c'è bisogno di servizi. Alcuni studi prima della crisi dicevano che servirebbero 300.000 persone, quindi sostanzialmente non è improbabile pensare che i romeni tornino. Altri studi riguardano soprattutto le badanti, mi ricordo che l'aveva fatta forse un paio di anni fa l'ISMU, dicevano che comunque anche le badanti tendono a non voler restare qua, ma a ricongiungersi con la famiglia, quindi è molto probabile che nei prossimi anni comunità romena vada diminuendo e cerchi di tornare a casa. È uno scenario che con la crisi ovviamente è stato un po' complicato, però probabilmente queste tendenze restano e passata la crisi probabilmente potremmo vedere dei flussi inversi. Ecco, c'è la questione dei gruppi etnici, la questione delle minoranze, la Romania appunto con questo ingrandimento che c'è stato dalla prima guerra mondiale ha assorbito, dicevo, una serie di minoranze, qualcuno le ha vendute, altre le ha tenute. Ecco, un'altra cosa positiva, c'è la forte questione della minoranza ungherese, in questo momento tra l'altro l'Ungheria ha un governo nazionalista e conservatore, per fortuna nel 1996 Iliescu, prima di andarsene, fece un'altra cosa buona, stabilì con l'Ungheria un trattato che non toccava i confini, per cui i confini sono salvi e non ci sono possibilità di rivendicazioni territoriali. C'è però la questione della minoranza magiara, che è il 6,6% della popolazione, e poi la grande questione che è quella dei Rom. I Rom che ufficialmente all'ultimo censimento del 2003 risultavano essere il 2,5% della popolazione, ma che in realtà sono molti di più, pare che siamo almeno il 6 o 7%. La parte restante ha paura di dichiararsi Rom per evitare di avere delle ripercussioni sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista abitativo, quindi questo è un problema che non è stato risolto. Non ci sono, perlomeno io non li ho trovati, degli studi sistematici sulla questione Rom, però si sa che nei paesi, poi insomma quello che dalla mia esperienza, nei paesi della ex comunisti non c'era la possibilità di avere dei campi, ma venivano creati, questi sono stati creati anche dai racconti delle persone che sono qui anche in Romania, nei villaggi delle zone, dei quartieri specifici, probabilmente dei quartieri ghetto, insomma, che isolano dal resto della città, però hanno delle vere e proprie case. Il problema di queste zone è che sono appunto zone depresse in questo momento, lo erano già da tempo, e quindi non hanno per loro, soprattutto per loro, delle possibilità occupazionali. Ecco, la Romania in questo momento ha comunque una busta paga media di 160 euro, quindi ecco per dare un'idea del livello che c'è, questi sono i dati ufficiali. L'IVA è al 24%, quindi queste sono un po' le cifre della crisi, due cifre che possono dare l'idea della grossa tensione sociale che c'è. La questione della grande Romania come ritorna? Ritorna con la Moldavia. La Moldavia da lunedì abolirà ufficialmente la faccia al martello, pure è stata la prima repubblica ex comunista ad aver rivotato un partito che si dichiarava comunista. Però è stato forte l'influsso non tanto della Romania, ma della possibilità attraverso la Romania di entrare in Unione Europea. Basescu che cosa ha fatto? Ha fatto una legge nel 2009 in cui diceva che chi aveva una casa a 30 km dal confine tra Moldavia e Romania, o chi tra 1930 e 1940 sostanzialmente aveva dei parenti, dei nonni che erano di nazionalità romena, poteva chiedere il passaporto romeno. E il governo di Chisinau, del quale diceva Der Spiegel nel 2010, 9 ministri su 23 hanno il passaporto romeno, ha votato ovviamente a favore. E quindi c'è stata tra il 2009 e il 2010 la grande corsa alle ambasciate romene con apertura di altri consolati da parte del presidente Băsescu. 650.000 persone su una popolazione di 3 milioni hanno chiesto il passaporto romeno. Quindi quando parliamo dell'immigrazione romena, quando parliamo anche della tratta dei romeni, insomma, bisogna stare molto attenti se vogliamo essere precisi, perché c'è una sovrapposizione tra la nazionalità vera romena e la nazionalità moldava. Băsescu ha detto chiaro e tondo che insomma, vuole comunque una grande Romania, quindi vuole la riammissione della Moldavia. I moldavi da un sondaggio romano abbastanza freddo, tutto sommato non importa. Qual è il problema? Il problema è la Transnistria. Quando Stalin si prese nel patto con i nazisti, si prese la parte oltre il fiume Dniester, non se n'è mai andato, e ha portato una colonia, lui spostava le popolazioni molto spesso per rimescolare le carte, quando una popolazione era ostile la spostava, faceva la pulizia etnica. Oggi tuttora la Transnistria è autonoma rispetto alla Moldavia e ha un battaglione dell'Armata Rossa, della vecchia Armata Rossa. In realtà è diventata un'enclave criminale di primissimo livello, fonte dei traffici, diciamo, fonte, punto di destinazione dei traffici che arrivano dall'Asia e che dall'Asia vanno soprattutto verso l'Europa centrale. Chi c'è stato non ha ancora avuto l'avventura di andarci, ma ha detto che puoi trovare ogni cosa all'ultimo modello, quindi dal computer fino alle donne, perché la tratta passa anche da lì. Quindi questo è un centro criminale che viene tollerato, è fuori dall'Unione Europea, ed è un problema anche interno alla Moldavia, perché non c'è una sovranità esercitata dalla Moldavia sul territorio. Se qualcuno di voi segue il calcio, non lo so, è curioso quello che ho capito anni fa, la nazionale italiana doveva giocare con la Moldavia, però anziché andare a giocare a Chisinau, per uno scherzo del computer, gli dissero no, dovete andare a giocare a Tiraspol, ma Tiraspol la nazionale moldava non poteva andare perché è la capitale dell'autoproclamata Repubblica della Transnistria, per cui la geopolitica e il calcio non si sono ancora incontrati, però ahimè il problema resta, è forte, quindi la Moldavia resta un sogno per i romeni, ma resta anche un problema grosso sia dal punto di vista criminale sia dal punto di vista geopolitico, e la Russia non ha nessuna intenzione ovviamente né di richiamare i soldati che, anche se hanno una vecchia divisa, rispondono a Mosca perché le conviene sostanzialmente. L'ultima questione era appunto quella di che fine farà la Romania. Stiamo a vedere queste elezioni politiche che ci saranno a dicembre, vediamo le elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Al momento resta appunto questo sogno di grande Romania, però diceva efficacemente un giornalista romeno su Osservatorio Balcani e Caucaso, è un paese oggi che ha soprattutto grandi enclave e frontiere in Spagna, Italia e Francia, quindi questo sogno passa necessariamente anche dalla realtà, con questo scenario possibile di ritorno, oppure con persone che qua restano e che probabilmente si sono anche integrate molto bene. Ecco, queste erano un po' le mie curiosità del viaggio che ho compiuto io nella storia. Mi auguro di avervi aiutato un po' a capire meglio questo paese.